الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Radio Incontri in Blu vi presenta Film alla Radio.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah.
Bentrovati, benvenuti ad un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Nella puntata di oggi, la numero 66, neanche a farla apposta, manca un 6, è quasi il numero della bestia. Parliamo di un film del 1973, 50 anni dopo la sua uscita nelle sale. Il film si intitola L'Esorcista. Il canto del muezzin all'inizio del film è una chiamata islamica alla preghiera, o adhan, che viene recitata per invitare i fedeli a pregare. Sebbene il film non fornisca una traduzione specifica del canto, l'adhan tradizionale include frasi che proclamano la grandezza di Dio e l'attestazione che il Maometto è il messaggero di Dio. Esploreremo la trama, le curiosità, il regista, gli attori, la produzione, il successo al botteghino di questo film che ha segnato la storia nel genere horror. Accompagnateci in questo viaggio attraverso l'oscurità e la luce dell'esorcista.
Che hai fatto oggi?
Come
sei?
La troia è mia. Chiamami.
Gesù, fatti chiamare!
Signore, ascolta la mia preghiera.
Io ti ordino, in nome del giudice dei vivi e dei morti, di uscire da questa serva di Dio!
L'esorcista segue la storia di una giovane ragazzina di nome Regan, interpretata da Linda Blair, che viene posseduta da un'entità demoniaca. Sua madre, interpretata da Ellen Burstyn, cerca disperatamente di salvarla attraverso l'aiuto di due sacerdoti cattolici che conducono un esorcismo. È basato su una storia vera. Il romanzo di William Peter Blatty, da cui è tratto il film, si basa sull'esorcismo reale di un giovane ragazzo del 1949, conosciuto con lo pseudonimo di Roland Doe. La storia divenne notizia nazionale e catturò l'interesse di Blatty, che all'epoca era uno studente alla Georgetown University. Il film si apre con padre Merrin che scopre un amuleto raffigurante Pazuzu, un demone antico, durante uno scavo archeologico in Iraq. La scena si sposta poi a Georgetown, dove incontriamo Chris McNeil, un'attrice in visita, e sua figlia Regan.
Grazie. Buongiorno signora.
Buongiorno Carl. Ah Carl, ci sono i topi in soffitta, ci vorrebbe qualche trappola.
Topi?
Ah, temo di sì.
Ma la soffitta è pulita.
Saranno topi puliti allora.
No, niente topi.
Li ho sentiti io, Carl.
Forse l'acqua nei tubi.
O forse topi, Carl. Allora vuoi comprare queste trappole?
Sì, subito, vado.
No, non adesso, i negozi non sono ancora aperti.
Vado a vedere.
Sono chiusi.
Mentre la macchina la segue lassù per aria.
Berk! Oh, Berk!
Se tagliassi questa Chris. Scena, Berk, filerebbe meglio il racconto senza
Berk,
questa
dai un'occhiata a questa maledetta roba, non ha proprio senso.
Invece è chiarissima, cara, tu insegni qui e non vuoi che buttino giù quelle di fibra.
Berk,
no?
Andiamo via, so leggere, Dio
che. Allora cos'è che non va?
Ma perché lo vogliono buttare giù, lo sai tu?
Convochiamo lo sceneggiatore? E a Parigi mi sembra.
Si è dato alla fuga?
No, alla figa.
Scena 39, H4.
I nostri soldati hanno ammazzato abbastanza! Questa università è vostra! E allora fuori i militari dall'università! Questa università è nostra! Non hanno nessun diritto di entrare qui! Non hanno nessun diritto! Ho visto abbastanza morti in vita mia! Basta! Non ce n'è più ragione!
Sono qui.
Ciao.
Come è andata la tua giornata?
Ah, niente male. Il film è una specie di storia di Ho Chi Minh alla Walt Disney. Ma a parte questo è favoloso. Niente di interessante qui?
Questa.
Ah,
e hai anche ricevuto un invito.
Che cos'è?
Cena alla Casa Bianca.
E hai invitato me? Cos'è? Un grande ricevimento?
5-6 persone.
Ah, giovedì. Favoloso.
Ciao mamma.
Che hai fatto oggi?
Cose.
Come sarebbe a dire cose?
Beh, io e Sharon abbiamo giocato un po' in giardino.
Ah, sì?
E abbiamo fatto picnic giù al fiume.
Ah, sì? E che altro?
Oh, ma dovevi vedere, c'era un uomo con un cavallo bellissimo, tutto grigio. È vero che
ah,
era
sì,
bello,
sì, un Sharon. Cavallo.
Bellissimo.
Ma era un cavallo oppure un puledro?
Un cavallo, credo, sì.
Ah.
Era grigio, ah. Era così bello, sai. E lui me l'ha fatto provare, ho fatto tutto un giro.
Certo, quasi mezz'ora.
Ah, bene. Favoloso. Oh mamma, me lo compri un cavallo?
Non mentre stiamo a Washington, tesoro.
Che no?
Ne riparliamo quando torniamo a casa.
Quando me lo compri?
Vedremo, Regan, vedremo. Senti, per gli inviti al mio party voglio scrivere un biglietto personale.
No, lascia stare, Regan. Regan, canaglia, torna subito qui.
No, no. No, 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 no.
Lascialo, te ne pentirai. Dammelo subito. No.
Il film è noto per essere stato una produzione maledetta, con numerosi incidenti sul set, tra cui infortuni al cast e alla troupe e ritardi nelle riprese. Si diceva che il set fosse effettivamente infestato. Veniamo a minacce di morte e protezione del film. A causa delle minacce di morte ricevute da Linda Blair da parte di zeloti religiosi che credevano che il film glorificasse Satana, la Warner Bros. Dovette proteggerla con guardie del corpo per 6 mesi dopo ancora l'uscita del film. Regan inizia a comportarsi in modo strano, compiendo atti di forza sovrumana e parlando in lingue sconosciute. Dopo una serie di test medici senza risultati, è chiaro che qualcosa di soprannaturale sta accadendo. Regan rivela di essere in contatto con un'entità chiamata Capitan Odie, Capitan Hoodie è un personaggio associato a diversi contesti culturali. Nella versione originale del film di questa puntata, Capitan Hoodie è il nome dato allo spirito con cui il personaggio Regan McNeil comunica tramite la tavola Ouya. In realtà questo spirito si rivela essere il demone Pazuzu. Il nome Capitan Hoodie è stato anche utilizzato nella musica in altri film, per esempio è il titolo di una canzone dei Twisted Sister dell'album Stay Hungry e il nome di un personaggio del film Strangeland, che è basato sulla canzone e vede come protagonista Dee Snider, il frontman dei Twisted Sister. Inoltre Capitan Hoodie appare nel film del 1983 Hysterical.
Non c'è niente.
Oh, Carl! Dio Cristo, Carl, non lo fare più.
Mi dispiace, ma visto? Non ci sono topi.
Non ci sono, grazie tante, magnifico.
Nervosa, o almeno pensiamo. È che esattamente non sappiamo ancora come funziona. Non è raro nella prima adolescenza. Presenta tutti i sintomi. Iperattività, collera, i risultati in matematica.
Già, perché la matematica che c'entra?
Beh, influisce sulla concentrazione.
Ah.
Questa è per il Ritalin. 10 mg al giorno.
Che cos'è, un tranquillante?
No, uno stimolante.
Uno stimolante, Gesù, ma è già talmente su di giri.
Non si lasci ingannare dalle apparenze. Nessuno conosce le cause dell'ipercinesi nell'infanzia. Il Ritalin è in grado di alleviare questa condizione. Come e perché accada non lo sappiamo. Io, dai sintomi, direi che Regan reagisce a una depressione, ma questo non è il mio campo.
Mia figlia non è depressa.
Beh, lei mi ha detto di suo marito, della separazione.
Dovrei forse portarla da uno psichiatra?
No, penso che dovremmo aspettare e vedere cosa succede con Ritalin. Credo che dovremmo far questo.
Bene.
Aspettiamo 2 o 3 settimane.
D'accordo. E le bugie che dice fanno parte del quadro, eh?
Bugie?
Sì, quando dice che il letto trema, cose così.
Non ha mai sentito sua figlia dire parolacce? Usare un linguaggio osceno?
No, mai.
Un po' come accade con le bugie. Un comportamento inconsueto per lei.
Non capisco, non dice parolacce.
Beh, ne ha dette un bel po' mentre la esaminavo, signora McNeil.
Faccio fatica a crederci. Che cosa ha detto?
Tu morirai lassù.
Regan, oh mio Dio, tesoro. Tesoro, che ti prende? Scusate, l'è stata poco bene, non sapeva
niente.
Cosa diceva.
Non è niente.
Andiamo di sopra. Perché hai detto così, Regan? Lo sai perché?
Mamma, che cosa ho?
È solo come ha detto il dottore, sono i nervi e nient'altro. D'accordo? Tu prendi le tue pillole e starai bene, vedrai. D'accordo?
Il regista William Friedkin, regista, è stato scelto personalmente dallo sceneggiatore William Peter Blatty. Friedkin era noto per il suo stile di regia intenso e per aver spinto gli attori oltre i limiti per ottenere prestazioni autentiche. Veniamo un po' alle controversie su come è stato classificato il film. C'è stata una controversia riguardo alla classificazione restricted del film. Alcuni sostenevano che, assegnando tale classificazione, si stava implicitamente dicendo che il film era adatta ai bambini purché accompagnati da un adulto, ma si argomentava che non si stesse pensando ai giovani e alle possibilità di danni traumatici a loro causati dall'assalto emotivo violento e incessante del film stesso. Chris, disperata, si rivolge a padre Carras, un sacerdote e psichiatra che sta affrontando una crisi di fede dopo la morte della madre. Carras è inizialmente scettico, ma dopo aver assistito alle manifestazioni demoniache di Regan, accetta che sia posseduta e chiede di eseguire un esorcismo.
Bentornati a Film alla Radio, io sono Lucia Pareti e il film di cui parleremo oggi è un capolavoro indiscusso di Hollywood, L'Esorcista, che approdò sul grande schermo il 26 dicembre del 1973, sulla scia dell'isteria collettiva. Ancora oggi la storia della piccola Regan, interpretata da Linda Blair, che viene posseduta dal demonio e ha disperatamente bisogno di un esorcismo, continua a dividere e a regalare notti insonni. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo di William Peter Blatty, autore anche della sceneggiatura, e a sua volta ispirato da un articolo uscito sul Washington Post del 1949, che narrava di uno sconvolgente esorcismo praticato ad un 14enne del Maryland. L'Esorcista è il primo film horror ad essere candidato all'Oscar nella categoria principale e vinse ben 2 statuette, la miglior sceneggiatura non originale e il miglior sonoro. Nonostante i problemi di censura, L'Esorcista fu un successo al botteghino, incassando qualcosa come 440 milioni di dollari. In principio la Warner Bros. Propose L'Esorcista, pensate un po', a Stanley Kubrick, il quale rifiutò perché non voleva dirigere un film di cui non ne avesse firmato anche la sceneggiatura. Alla fine gli studio si ingaggiarono quindi William Friedkin, neo premio Oscar per un altro bellissimo film, Il braccio violento della legge. Tanti mesi furono richiesti anche per trovare la protagonista, la 12enne Linda Blair. Era infatti difficile trovare una ragazzina adatta a un ruolo così controverso. Tuttavia, quando Eleanor Blair, senza un appuntamento, decise di precipitarsi con la giovane figlia Linda, la quale aveva già letto il libro di Blatty, nell'ufficio del regista, la ragazzina riuscì a sorprendere il cineasta, dimostrandosi all'altezza del ruolo, e le fu quindi affidato il ruolo di Regan. Invece per la madre doveva essere affidato il ruolo a Audrey Hepburn. La star di Colazione da Tiffany avrebbe accettato ad una sola condizione, che il film fosse girato a Roma. Alla fine però la parte, come sapete, fu data a Ellen Burstyn, il cui personaggio nel romanzo era ispirato a Shirley MacLaine.
Oltre a Ellen Burstyn e Linda Blair, il film vanta le performance di Max von Sydow nel ruolo di padre Merrin e Jason Miller nel ruolo di padre Carras. La scelta di attori non troppo noti al grande pubblico fu oggetto di opposizione da parte degli esecutivi della Warner Bros. L'Esorcista del 1973 è ricco di scene memorabili che hanno lasciato il segno nella storia del cinema horror. Forse la scena più iconica del film è quella in cui la testa di Regan gira ai 360 gradi mentre i sacerdoti stanno eseguendo l'esorcismo. Ma un altro momento particolarmente inquietante si verifica quando sulla pancia di Regan appare la scritta Help Me, come se fosse stata incisa dalla forza demoniaca all'interno. Padre Merrin, esperto di esorcismi, viene chiamato per condurre il rito insieme a padre Carras. L'esorcismo è estenuante e pericoloso, con Regan barra Pazuzu che insulta e attacca i sacerdoti con segreti personali e anche con violenza fisica.
Padre Carras,
ci conosciamo?
No, ma mi hanno detto che l'avrei riconosciuta. Mi sembra un pugile. William Kinderman, squadra omicidi.
Che cosa vuole da me?
Sì, è vero, sembra proprio un pugile. John Garfield, in anima e corpo. Il ritratto di John Garfield, gliel'ha detto mai nessuno, padre.
E a lei mai detto nessuno che è il ritratto di Paul Newman?
Tutti quanti. Lo conosceva quel regista che girava un film qui? Mark Dennings?
Sì, di vista.
Ah, di vista. Sa anche come è morto una settimana fa?
so quello che hanno scritto i giornali.
Padre, che cosa sa a proposito di stregoneria? Dal punto di vista delle streghe, non di chi gli dà la caccia.
Scrissi un saggio sull'argomento.
Sì?
Dal punto di vista psichiatrico.
Lo so, l'ho letto. Quella profanazione nella chiesa crede che abbia qualcosa a che fare con la stregoneria?
Forse. Potrebbe essere un rito usato nelle messe nere, forse.
E in quanto a Dennings, lei ha letto com'è morta?
Una caduta.
Lascia che glielo dica io, padre, ma la prego, è in confidenza. Burk Dennings, caro padre, è stato trovato in fondo alla scalinata che porta alla Elm Street con la testa completamente rovesciata. Guardava all'indietro.
Non gli è successo cadendo?
È possibile. Possibile, tuttavia...
improbabile.
Esatto. Così da una parte abbiamo un omicidio che sa di stregoneria e dall'altra parte la profanazione di una chiesa che ci farebbe pensare alle messe nere.
Assassino e sacrilego sono la stessa persona, secondo me.
Forse qualche pazzo, qualcuno che agisce per odio per la chiesa, come per un'inconscia ribellione.
Un prete squilibrato, così?
Senta, padre, non è facile per lei, io la capisco, mi creda. Ma lei è lo psichiatra qui, dei preti di questa università, quindi saprà chi era malato in quei giorni e chi no. Dico malato in quel senso, lo saprebbe, no?
Non so di nessuno che corrisponda alla sua descrizione.
Etica professionale, anche sapendolo non lo direbbe, eh?
Probabilmente no.
Non per annoiarla con delle sciocchezze, ma uno psichiatra, la calda California, si figuri. È finito al fresco per non aver detto alla polizia quello che sapeva di un paziente.
È una minaccia?
No, gliene parlo solo incidentalmente. Capisco.
Bene, presentiamoci allora. Io sono Damian Carras.
E io sono il diavolo. E adesso sciogli le cinghie per piacere.
Se sei il diavolo, perché non le fai sparire?
Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carras.
Dov'è Regan?
Qui dentro, con noi.
Fammi vedere Regan e ti sciolgo una cinghia.
Aiuta uno che serviva messa, padre.
Tua madre è qui dentro con noi, Carras. Vorresti lasciarle un messaggio? Penso io a fargliela avere.
Se questo è vero, conosci il cognome di mia madre da ragazza. Qual è? Qual è?
La produzione del film fu molto difficile, con riprese in ambienti estremi, dal caldo torrido del deserto ai set refrigerati. Il budget iniziale di 12 milioni di dollari triplicò quasi e la produzione durò il doppio del previsto. Un'altra famosa scena, conosciuta anche come Le scale dell'esorcista, mostra padre Carras che, dopo essere stato posseduto dal demone, si getta dalla finestra e precipita giù per le famose scale. Vediamo il conflitto e il sacrificio. Durante l'esorcismo, padre Merrin muore per un attacco di cuore, lasciando padre Carras da solo nella lotta. In un atto di sacrificio estremo, Carras invita il demone a possedere lui invece di Regan e si getta fuori dalla finestra, morendo nell'impatto, ma liberando Regan dalla presenza demoniaca.
Carogna schifoso! Prendi me! Entra dentro di me, maledetto! Prendimi! Prendimi! No!
dimetti. Dimetti di aver offeso Dio. Con dimetti. Dimetti di aver offeso Dio. Con tutti i peccati della tua vita passata. Ego ti absolvo, moningus peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.
Nonostante le difficoltà, L'Esorcista divenne un enorme successo commerciale, incassando 441 milioni di dollari a fronte di un budget di poco più di 12. Fu anche il primo film horror ad essere nominato per l'Oscar come miglior film. L'Esorcista ha ricevuto 10 nomination agli Oscar, vincendo per la migliore sceneggiatura adattata e al miglior sonoro. Il film ha avuto un impatto significativo nella cultura popolare e viene spesso citato come uno dei più grandi film horror di tutti i tempi. Il film ha anche generato diversi sequel e ha ispirato numerosi film e serie televisive, consolidando il suo posto nell'immaginario collettivo come un classico senza tempo del genere horror. Il film si conclude con Reagan liberata dalla possessione e la famiglia McNeil che lascia Georgetown. Padre Dyer, amico di Carras, e il tenente Kinderman, che ha indagato sugli strani eventi, condividono un momento di riflessione sul bene e sul male. L'Esorcista rimane un film potente e inquietante che esplora i temi di fede, sacrificio e la lotta tra il bene e il male. Dopo la sigla ascoltiamo il brano Tubular Bells, interpretato da Mike Oldfield, brano che fa parte della colonna sonora, composta da 14 pezzi ed è anche un pezzo che è passato alla storia. Io vi ringrazio Silvia redazione, Lucia Pareti, Flavia Pieroni, Maria Vittoria Pierleoni, l'attore Francesco Ingrosso che ha dato voce al pezzo, Maria Angela Ungaro che collabora sempre con Film alla Radio. Ringrazio ancora particolarmente l'illustratrice Bruna Jacopino, senza rumore, che ha realizzato la copertina del podcast, un altro straordinario lavoro. Cercate i suoi lavori su Instagram e Facebook, alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie Film alla Radio su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando su Google Podcast, Spotify, il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata. Ciao!
Non ricordo assolutamente niente.
Meglio così.
Tutto fatto.
Bene. Tesoro, questo è padre Dyer.
Salve, padre.
Ciao.
Pronti, signora.
Arrivederci, padre.
Arrivederci.
Le telefono.
Ciao.
Arrivederci, padre.
A presto.
Lo speravo anche io.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.